Gloria a Dio. Adesso ci rivolgiamo alla parola del Signore, fratelli. Andiamo a leggere nel Salmo 22. Salmo 22. Non leggeremo tutto il Salmo, ma leggeremo i primi sei versi e poi leggeremo gli ultimi due versi di questo Salmo. Questo è un salmo profetico. Davide scrive queste parole 1000 anni prima di Cristo. Ma lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo che era in Davide, essendo Davide profeta, gli fa vivere come se fosse lui in prima persona la sofferenza di Gesù sulla croce. E io credo, quando leggiamo questo salmo, ci sto meditando da un paio di giorni, è come se camminassimo sul luogo santo, fratelli, sorelle. Ci dovremmo togliere i calzari dai piedi, come fece Mosè davanti al pruno ardente. Quindi con riverenza leggiamo questi versi. Salmo 22. Al direttore del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo. Siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono, e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Leggiamo ancora il verso 30. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Amen. Come ha agito il Signore? Il Signore ha agito in una maniera per noi incomprensibile, ma straordinaria. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Inizia così questo salmo. Davide, lo Spirito di Cristo che era in Davide, gli fa antivedere le sofferenze del Messia sulla croce. È come se lui vivesse in prima persona e vedesse con i suoi occhi quello che Gesù vedeva con i suoi occhi dalla croce. È come se lui sentisse sulla sua pelle, sulla sua carne, nelle sue ossa, il dolore che Gesù provava mentre era stato inchiodato sulla croce. Ecco perché questo è un salmo straordinario. 1000 anni prima di Gesù. Io utilizzo questo salmo per dimostrare agli increduli, alle persone che mettono in dubbio la Bibbia, quanto la parola di Dio sia vera. Perché quando Davide scrive questo salmo, non poteva sapere che tutto si sarebbe adempiuto alla lettera, quello che lui diceva in questo salmo. Ad esempio, se andiamo a leggere nel verso 7, il verso 8, tenete aperto questo salmo, fratelli, sorelle. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo, egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Vi ricordate, abbiamo letto nel Vangelo di Marco, le stesse parole che dicevano i soldati, i farisei, i capi sacerdoti, ha confidato in Dio, lo liberi. Scenda giù di croce se egli è il Cristo. se Dio lo gradisce, lo salvi, lo liberi. Dicevano proprio queste esatte parole. Poi guardate come descrive Davide esattamente il dolore della posizione che Gesù aveva sulla croce. Verso 14. Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. E qui c'è la descrizione della sofferenza, della aridità, della sete, del dolore che Gesù provava. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. C'erano i soldati romani e gli ebrei, con molta gentilezza, i pagani li chiamavano cani. Cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. E a fianco a Gesù chi c'era? Due briganti, due ladroni crocifissi con lui. E poi dice: mi hanno forato le mani e i piedi. Come poteva Davide dire una cosa del genere? Perché lui in quel momento sta vivendo le sofferenze di Gesù Cristo. Mi hanno forato le mani e i piedi. La crocifissione era una pratica sconosciuta al tempo di Davide. Se la sono inventata i romani, questa crudele tortura, questo supplizio, la morte per crocifissione, era una pratica sconosciuta. Al tempo di Davide i condannati a morte morivano per impiccagione, per lapidazione, ma non esisteva la crocifissione. Fratelli, questa è la parola di Dio. Questa è la parola di Dio. Dio, antevedendo 1000 anni prima della venuta di Cristo, ha messo nella bocca di Davide queste parole. Posso contare tutte le mie ossa. Anche questo è un particolare. Perché poteva contare tutte le sue ossa Gesù? Perché era nudo. Lo avevano spogliato. Gli avevano tolto la veste, la tunica. E quindi in quella posizione Gesù vedeva tutte le sue ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Notate la precisione anche di questa, di questo evento. Un evento straordinario, perché gli antichi romani che facevano? Per divertirsi, quando crocifiggevano qualcuno, gli strappavano le vesti e poi le dividevano fra di loro, così come macabro ricordo di questa esecuzione. Ma quando videro la tunica di Gesù, la tunica di Gesù era bella, gliel'aveva sicuramente donata una persona ricca, una persona facoltosa, era una tunica senza cuciture, pensate, tutta di un pezzo, e doveva essere bellissima questa tunica di Gesù. Chissà, forse qualche persona di quelle che erano state guarite, benedette da Gesù, forse le donne che seguivano i discepoli con Gesù gli avevano fatto questo dono. E i soldati, quando videro questa tunica così bella, così preziosa, dissero: non stracciamola, ma giochiamocela ai dadi. Tirarono a sorte la tunica. Notate la precisione. Spartiscono le mie vesti, ma tirano a sorte la mia tunica. Fratelli, sicuramente qui Davide sta parlando come se parlasse Gesù, la mia tunica, le mie vesti, le mie ossa. Ma tutto questo mi serve solo da introduzione per quello che è il centro della mia meditazione, che è nel verso 6. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, il disprezzato dal popolo. Ma io sono un verme e non un uomo. Ora, di Gesù sappiamo che è stato paragonato a degli animali, vero? Il leone della tribù di Giuda, e ne abbiamo parlato. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Però certo paragonarlo a un verme non ci sembra un paragone molto regale, molto adatto. Ma è lui che lo dice. È lo Spirito di Cristo che sta parlando. Ma io sono un verme e non un uomo. Un verme. Fra tutti gli animali, forse veramente il più umiliato, il più disprezzato, no? È il verme. Il più calpestato, il verme. È la figura proprio del disprezzo e della umiliazione. A volte, non so, l'abbiamo sentito magari in qualche conversazione o in qualche film, non lo so, tu sei un verme, è un insulto, no? Cioè per dire, tu sei proprio una persona spregevole, sei una persona proprio disprezzata, sei una persona che non vale nulla, che non vale nulla. Quindi fra questi animali, certamente, ci piace paragonare Gesù al leone della tribù di Giuda, ci piace anche la figura dell'agnello, perché è quella che c'è più cara, no? Gesù che dà la sua vita per riscattarci, e poi il verme. Ora, noi non riusciamo a collocare bene questo verme, ma io ho scoperto una cosa bellissima, fratelli, che ancora di più ci dice quanto è profetico questo Salmo e quanto Gesù ha usato le parole adatte per descrivere quello che stava soffrendo e vivendo in quel momento. Sapete, nell'ebraico la parola verme, come può essere tradotta? La parola verme ha un'altra traduzione. Si può tradurre verme, ma si può tradurre anche rosso. Rosso. Quando voi trovate nell'Antico Testamento la parola rosso, è la stessa parola che si usa per verme. Per quale motivo? Perché questa specie di vermi di cui parla appunto la parola di Dio sono quei vermiciattoli che si attaccano alle cortecce degli alberi e quando la femmina depone le uova, questo verme si attacca con tutte le sue forze alla corteccia ed è l'ultimo atto della sua vita perché poi muore. Depone le uova sotto di sé, sotto il suo corpo, depone le uova e muore. Questo verme, morendo, rilascia le sostanze che ha nel suo corpo, che sono di colore rosso. Le uova sotto si schiudono e questi vermiciattoli si nutrono come prima possibilità che hanno di cibarsi di questo umore che ha rilasciato la madre morendo. E perché tutti sapevano questo nell'Antico Testamento? Perché il colore rosso veniva estratto da questi vermi che venivano presi, fatti essiccare e poi pestati per bene, ne usciva fuori il colore rosso. Tant'è vero che nell'italiano c'è un colore che si chiama vermiglio. Il rosso vermiglio viene estratto, veniva, ormai ci sono procedimenti chimici, non si usa più pestare i vermi per estrarne il colore rosso, ma anticamente se volevano tingere di rosso un panno usavano questa sostanza che veniva tirata fuori dal corpo di questi vermi. Fratelli, sorelle, perfino i vermi ci parlano del grande amore del Signore Gesù. Io sono un verme, non un uomo. E come quel verme do la mia vita affinché noi possiamo vivere. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, ma io sono un verme e non un uomo. Io sono rosso. Possiamo dire che Gesù era tutto rosso di sangue. A volte l'iconografia, l'arte ci fa vedere questi dipinti bellissimi, per carità, però che non rendono veramente quello che Gesù ha subito, ha passato. No, magari ci fanno vedere queste immagini crocifisse con un filino di sangue che esce dal buco delle mani, no? O dei piedi, vero? Non è andata così. Fratelli, sorelle, Gesù era tutto ricoperto di sangue. Lo hanno calpestato veramente come un verme, lo hanno schiaffeggiato, gli hanno sputato in faccia, lo hanno massacrato di botte, poi se non bastasse lo hanno flagellato, e il flagello dei romani era formato da una frusta che terminava con un osso che andava a conficcarsi nella carne, e ogni volta che veniva frustato Gesù, togliendo via la frusta, gli portavano via un brandello di carne. Gesù era tutto ricoperto di sangue, sulla schiena, sulla testa gli avevano messo una corona di spine, era tutto rosso. Io sono rosso, io sono un verme e non un uomo. Il profeta Isaia dice nel capitolo 52, ancora, sapete che il capitolo 53 di Isaia è profetico, parla del Messia sofferente, ma anche l'ultima parte del capitolo 52 ci descrive Gesù, e sentite che cosa dice dell'aspetto di Gesù. 52:14. Come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Lo hanno disfatto. Gesù è stato così torturato che non sembrava più neanche un uomo. Qualcuno si meravigliò, credo fosse Pilato, vero? Quando andarono i soldati per trafiggerlo, per assicurarsi che fosse morto, ma lui già era morto. Come per dire, Pilato disse, ma è durato poco. Cioè, è stato sulla croce Gesù, ma a volte rimanevano anche uno, due giorni in quella posizione e morivano atrocemente, lentamente, ma Gesù è morto relativamente in poco tempo. Certo, perché nessuno veniva trattato così brutalmente come è stato trattato Gesù. Lo hanno schiacciato, lo hanno calpestato. E io vedo in tutta quella cattiveria la mano di Satana, che ha infierito, che ha voluto colpirlo, tutto quell'orrore, tutta quella cattiveria. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. E poi nel capitolo 53 di Isaia ci dice che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Verso 7, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Avete mai sentito un verme strillare, urlare, dire no, non mi calpestare? Quando andavo a pescare da ragazzino, prendevamo dei vermicelli con mio padre e li infilavamo sull'amo. Per fortuna che non urlano i vermicelli, perché se dovevano parlare, che situazione, eh? Che dolore. Dice, ma fratello Alberto, ma oggi sei venuto qui perché io ma poi me ne torno tutto triste a casa. Perché... No, tu adesso ti prendi la tua parte. Come mi sono preso io la mia, perché voi fratelli lo sapete bene, che il predicatore predica quello che Dio gli ha detto prima a lui. E allora ci prendiamo tutti la nostra parte. Gesù ha fatto tutto questo per noi. E la scrittura ci dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E qual era il sentimento di Gesù? Gesù, essendo uguale a Dio Padre, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma umiliò se stesso, facendosi ubbidiente. Essendo diventato uomo, rivestendo la nostra natura umana, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ce l'hai tu questo stesso sentimento? Ce l'abbiamo noi questo stesso sentimento di umiliarci? Gesù fino alla morte si è umiliato. Qual è la virtù più grande che può avere un cristiano? Quella che lo rende più simigliante al suo Salvatore. La fede. La fede. L'amore. Beh, certo, l'amore. Senza amore non siamo nulla. Ma io in un cristiano... Almeno io nella mia vita, io voglio vedere l'umiltà. L'umiltà. L'abbassamento. Perché noi viviamo in tempi in cui nessuno vuole sottomettersi, nessuno vuole umiliarsi, tutti rivendicano i propri diritti, tutti vogliono avere ragione. Gesù non ha rivendicato i suoi diritti, Gesù non ha detto una parola, ne avrebbe potuto dire mezza e avrebbe distrutto tutti gli altri, ma lui non aprì la bocca, si è umiliato, fino al punto di essere calpestato dagli uomini, disprezzato come fosse un verme. Ora, se Gesù si è fatto fare tutto questo per amore nostro, perché poi lui l'ha fatto per noi, non ce lo scordiamo. Noi siamo quelle uova che lui proteggeva. Noi siamo nati di nuovo grazie a Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi sulla croce. Non c'era speranza per noi senza quel sangue. Non c'era speranza per noi senza quel sacrificio. Vogliamo avere lo stesso sentimento che era in Gesù? Allora ci dobbiamo umiliare. Con quanta facilità, diciamolo fratelli, con quanta facilità, noi non siamo disposti ad umiliarci, a rinunciare perfino a qualche nostro diritto, no? Perché, questo è un mio diritto, Rivendichiamo i nostri diritti. Noi siamo cresciuti in una società nella quale, se qualcuno ti tratta male, tu metti l'avvocato subito che ti difende, no? Se c'hai i soldi ovviamente per pagartelo, no? Vai subito in causa. Ma Gesù, senza un motivo alcuno, mi hanno odiato senza ragione, è scritto. Gli hanno fatto tutto quello che abbiamo appena detto, fratelli e sorelle. E Gesù ha detto pure una parola che a me, ogni volta che la leggo, mi mette in crisi. Ma spero metta in crisi anche te stasera. Perché, fratelli, non c'è crescita senza crisi, Non c'è conversione assolutamente. Tu non ti puoi convertire a Cristo se prima non sei andato in crisi. Prima il Signore deve farti vedere quanto sei peccatore. E poi ti salva. Ma se tu non vai in crisi e non ti rendi conto di essere perduto, come ti salva il Signore? Ma questo vale per tutti i credenti che hanno già sperimentato la grazia di Dio, che sono stati salvati, battezzati nello Spirito Santo. Che ne faremo di questo esempio di Gesù, fratelli e sorelle? Che ne facciamo nella vita di tutti i giorni? Andiamo sempre rivendicando i nostri diritti? E magari per fare questo ovviamente andiamo a litigare con la gente. Non siamo disposti a perdonare. Siamo pieni di amarezze, siamo pieni di rancori. Ci portiamo appresso cose chissà da quanto tempo e poi veniamo in chiesa e diciamo: Signore, quanto ti voglio bene, sono tante quelle ore che ho perdute, sono poche quelle spese con Gesù, vorrei vivere per te. E poi quando usciamo dalla chiesa facciamo come quel servo che prendeva per il collo il suo conservo dicendogli paga quel che devi. Io credo in un cristianesimo molto pratico, fratelli e sorelle, perdonatemi, non sono un teologo. Io credo che ci dobbiamo umiliare davanti al Signore. Amen. Perché chi si abbassa sarà innalzato. Ma chi si innalza, chi si inorgoglisce, chi si insuperbisce, sarà abbassato. E siccome Gesù sta per tornare, Gesù sta per tornare, fratelli e sorelle, ormai ci siamo, no? Chi si abbassa sarà innalzato, chi si umilia sarà rapito, ma chi si innalza rimane qua, a terra. Fratelli, sorelle, ci dobbiamo umiliare. E allora dicevo quella parola che mi mette in crisi, quando Gesù dice, se uno vuole venire dietro a me, vogliamo seguire Gesù? E ci sono delle condizioni, no? Cioè non è che Gesù dice seguimi e basta. Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Cioè tu prendi te stesso con tutti i tuoi programmi, tutti i tuoi progetti, tutte le cose che volevi fare o non fare, prendi tutto e lo butti, rinunci, ti svuoti, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Così ha detto Gesù. Come facciamo a seguire Gesù se insieme alla croce ci vogliamo portare pure la valigia nostra? È esigente il Signore, vero? Io dico di sì. ma lo può essere. Perché il Signore per noi ha fatto qualcosa che noi non avremmo neanche immaginato possibile. E lo ha fatto per amore nostro, per salvarci. E se tu consideri preziosa la tua salvezza, come lo è veramente, tu sarai disposto a rinunciare a te stesso per seguire Gesù. Altrimenti no. Altrimenti no. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini, il disprezzato del popolo. E al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Non gliel'abbiamo chiesto noi al Signore di fare tutto quello che ha fatto. Lui ci ha amati per primo. L'iniziativa l'ha presa Lui di salvarci. Ora sta a noi rispondere in maniera adeguata. Sei disposto a essere un verme e non un uomo o una donna? Sei disposto a essere come Gesù? A farti deridere, calpestare, maltrattare per amore del Signore? O tirerai fuori le unghie? No, io sono un leone. No, io non sono un verme. Gesù è stato verme per salvarci. E ripeto, dobbiamo avere in noi, profondamente, nel nostro cuore, e questa è opera dello Spirito Santo, lo stesso sentimento che albergava in Cristo Gesù. Amen. Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Gloria a te, Signore Gesù. Alleluia, Padre. Alleluia. Dedichiamo qualche minuto senza fretta alla preghiera, alla riflessione. Fratelli, sorelle, è un argomento troppo importante. È una verità troppo grande. Ma è la verità. Sì, il Signore è esigente. Quando ci chiede di seguirlo, ci dice di rinunciare a noi stessi, di prendere la croce. È molto esigente. Ma lo può fare perché Lui ha rinunciato a tutto e ha preso una croce che noi non abbiamo neanche idea di quanto ha sofferto il Signore. Quando gridava Dio mio perché mi hai abbandonato, Lui portava i miei e i tuoi peccati e il Padre non vedeva più il Figlio, ma vedeva solamente una massa oscura di peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Oh, noi non sperimenteremo mai l'abbandono da parte del nostro Padre Celeste, ma Gesù lo ha sperimentato, lo ha fatto per noi. È stato il culmine della sua sofferenza, la separazione dal Padre, a causa dei nostri peccati. Che faremo, fratelli, sorelle, stasera? Che facciamo? Allora io la prima cosa che voglio fare è chiedere perdono al Signore. E dirgli: Signore, abbi pietà di me, per tutte le volte che mi sono ribellato alla tua volontà, per tutte le volte che non ho accettato situazioni difficili, negative, contrasti, per tutte le volte che mi sono lamentato con te, Signore, dicendo: ma perché mi capita questo? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Ma cosa ha fatto Gesù per meritarsi quello che ha subito? Fai l'elenco di tutte le cose che lo Spirito Santo riporta alla tua mente in questo momento, fratello, sorella. Tutte quelle situazioni nelle quali tu, anziché agire con docilità, con gentilezza, con spirito di pace, costruttivo, con amore, con perdono, con misericordia, invece non ti sei comportato così. Hai dei conti in sospeso con qualcuno. Che Dio ti liberi in questo momento da questi sentimenti che non sono cristiani e che non onorano colui che ha dato tutto il suo sangue per salvarci. Che Dio ci liberi, fratelli e sorelle, da queste cose che vengono dall'avversario di Dio e non vengono dal Signore. Ma tu questa sera puoi uscire saltando di gioia da questo luogo, perché puoi deporre queste cose ai piedi della croce, perché puoi far sì che vengano inchiodati alla croce, che Cristo ha inchiodato sulla croce ogni nostro peccato, ogni nostro errore, ogni nostra reazione sbagliata. Questa sera puoi uscire libero, libera, fratello, sorella, con un cuore sgombro, pieno di gioia e di pace, perché Gesù ha pagato quel prezzo che tu non potevi pagare e perché Gesù ti invita a fare quello che Lui ha fatto. Alleluia. Preghiamo il Signore.